say?
Yes.
È andato?
Sì, sta andando avanti il contatore.
Sì. Bene. Dunque. Poiché la parola di Dio, proprio perché parola, per essere formulata, per essere consegnata, per essere comunicata, ha bisogno, in analogia col corpo umano, del fiato. È il fiato che ci consente di modulare, formulare e comunicare esprimendole le parole. La parola di Dio necessita dello Spirito. Senza lo Spirito, la parola non ci comunica il suo vero contenuto. Tutte le parole di Dio convergono in un'unica parola, il suo Verbo. E quindi l'intelligenza delle Scritture è sempre e necessariamente preceduta dall'invocazione dello Spirito. Senza lo Spirito abbiamo delle lettere, abbiamo un testo, con lo Spirito abbiamo la parola, siamo in dialogo, è una reazione responsoriale quella che nel nostro cuore viene gradualmente affermandosi mediante l'ascolto della parola, un po' come fu l'esperienza dei cosiddetti discepoli di Emmaus, il cui effetto primo non fu capire, ma avere un cuore riscaldato che potesse entrare in consonanza con il cuore già infiammato del risorto. Allora preghiamo lo Spirito. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua porta, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Per una ragione che andrò a spiegare, leggiamo questa sera dal capitolo 16 i versetti che vanno dal 19 al 31, quella celebre parabola passata alla storia come il ricco e fulone, o meglio, due diversi tipi di ricchezza. 16, 19 fino alla fine.
La legge dei profeti fino a Giovanni, da allora in poi, viene annunciata e venne
versetto 19.
C'è un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, per modo di famarsi con quello che cadeva dalla tavola del vino. Ne erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. stando nell'interi tra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e l'albero accanto a lui. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò: Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengono anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dei morti.
Questa parabola conclude una serie di parabole, delle quali la più nota è il Padre Misericordioso, al capitolo 15. Anche lì c'è un uomo, da quanto risulta, convoca una festa con grande abbondanza, da ordini ai servi, ricco. Poi è succeduta la parabola dell'amministratore scaltro, sapiente, che massimizza il tempo per garantirsi l'eternità. E anche lì c'è un uomo ricco, il suo padrone. E infine un uomo ricco, però sorprende questo cominciamento, perché non c'è neanche un minimo di introduzione. Gesù disse una parabola, qui non c'è proprio niente, improvvisamente, no? C'era un uomo ricco, dopo che Gesù ha raccomandato, ha invitato, ha mostrato la convenienza e la bellezza di entrare nel Regno dei Cieli. Ed è una parabola che ha al suo centro la definitività. Una parabola che ci richiama che ci sarà un tempo in cui qualcosa non sarà più possibile, in cui non saremo più i padroni della nostra vita. Quindi questa parabola, la guarderemo bene, non aggiunge niente ai contenuti precedenti. Sembra riassumere e dare peso alla libertà umana. Sembra richiamare l'importanza della libertà in ordine a quello che sarà il proprio futuro. Dovunque c'è Dio, c'è misericordia. E quindi la definitività non potrà mai essere una interruzione della misericordia. La definitività anche di una condizione non beata non è mai da ascrivere a Dio, ma ad una scelta sbagliata o all'essere talmente sazi di sé da non pensare che c'è ancora e infinitamente molto di più per cui vale la pena vivere. Guardiamo i piccoli, o meglio, i particolari. C'era un uomo ricco, non viene data nessuna indicazione, né di nome, né alcuna storia. E sorprende la ricchezza di particolari con cui viene descritto il suo abbigliamento. Insieme all'abbigliamento anche la qualità, l'abbondanza, il tenore del cibo. Non è solo un uomo ricco, ma viene da dire un uomo assai ricco. Poi, immediatamente, si interrompe la descrizione della ricchezza e Luca ci presenta un povero. Meglio sarebbe dire un uomo che è molto povero. E poi, nello spazio di un versetto, senza preavviso, senza ammonizione, niente, tutto si capovolge. Quindi, ex abrupto, si direbbe con un termine retorico, l'esordio, ex abrupto, l'evoluzione. Un ricco e un povero. Ma poi vengono anche contrapposte due condizioni di vita, in terra e dopo la morte. Andiamo sempre con delle coppie in parallelo. Vestiva, qui siamo all'imperfetto, dunque l'eleganza, la ricchezza, lo sfarzo del suo abbigliamento è una azione non isolata o straordinaria, è la continuità nella ferialità. Tutti i giorni, viene detto infatti, faceva festa ogni giorno con grandi banchetti. Il bisso, che cos'è il bisso? È il tessuto più raffinato e più pregiato che ci sia. Non tutti lo avevano e fra i ricchi che se lo potevano permettere era il vestito delle grandi occasioni. Per quest'uomo è il normale abbigliamento della quotidianità. Porpora. La porpora è non solo un tessuto anch'esso molto elegante, molto costoso, molto laborioso da produrre, ma è anche un segno di potere. I senatori romani hanno la porpora. Porporati oggi è detto solo dei cardinali, ma in realtà sono tutti coloro che hanno una autorità, una autorevolezza o comunque un servizio di potere da esercitare. Quindi, uomo ricchissimo, uomo che ha fatto della ricchezza la compagna quotidiana della sua vita, uomo anche dotato di grande potere. Poi, per quanto riguarda il cibo, i banchetti, c'è una parola in greco, lampros, che vuol dire lampros, l'assonanza, lampada, vuol dire splendore. Cioè, banchettava ogni giorno splendidamente. Quindi, tutte queste descrizioni vogliono condurre ad avere il senso del troppo. Troppo. Tutto è in eccesso. Tutto è in sovramisura. Ugualmente, andiamo sul versante del povero. Intanto ha un nome. E avendo un nome, ha anche un volto. Il ricco, infatti, alzando lo sguardo, lo riconoscerà. Lui, che sulla terra non aveva mai incrociato il suo sguardo. Poi, anche qui è descritto un abbigliamento coperto di piaghe. Non dobbiamo pensare che si tratti della lebbra, poiché ai lebbrosi era fatto rigoroso divieto di occupare un luogo pubblico. È semplicemente il suo vestito, un vestito che nasconde una condizione di assoluta povertà. È uno che ha fame. e si accontenta degli avanzi che cadevano dalla mensa del ricco. Quindi questo ricco, lo vedremo meglio nel corso dell'esposizione, non si dice che sia poi un uomo malvagio, non è un uomo solo chiuso, si ricorda che c'è qualcuno, lascia cadere qualcosa dalla sua tavola. Perfino i cani venivano a leccargli le piaghe. Non si pensi a un gesto di affettuosa devozione da parte dell'amico dell'uomo. Sono dei randagi affamati così come è affamato lui, solo che nella condizione che possiamo immaginare di stremo, di mancanza di forza, i cani, quando si tratta del cibo, lo precedono. E questo leccargli le piaghe vuol dire sono cani affamati che, in attesa che qualcosa cada dalla mensa del ricco, scambiano quell'essere umano come cibo da animali. Quindi è una condizione, non a caso proprio Luca che la dice e la descrive, come quella del figlio minore, quando si trova in mezzo ai maiali, vorrebbe cibarsi, ma i maiali nessuno gliene dava. E c'è anche un eco della festa, perché il padre, quando torna il figlio, organizza una festa di grande abbondanza, e l'anello al dito, e il vitello grasso. Quindi ci sono ancora gli echi di una festa e di una miseria e di una povertà. Con la differenza però che mentre il figlio minore aguzza l'ingegno e decide di tornare a casa, mentre l'amministratore disonesto aguzza l'ingegno e ritorna in possesso della ricchezza, Lazzaro non ha nemmeno questa prospettiva. Un uomo povero e assai povero. Poi questo povero Lazzaro non è corretto alla lettera dire sedeva alla sua porta, ma era stato portato lì, quindi probabilmente veniva ogni giorno trasportato, abbandonato lì e poi forse ripreso alla sera da qualche sentimento di pietà da parte di qualcuno e riportato a casa, cioè è un uomo totalmente passivo che dipende dagli altri. Già, dice il libro del Siracide, è triste quella tavola da cui si dipende, per dire triste la condizione di chi non può garantirsi nemmeno un pasto ma vive di una tavola altrui, o è un servo o è un mendicante. Insomma, Luca non bada a spese nel descrivere gli eccessi della ricchezza, gli eccessi della miseria. Però facciamo attenzione per non far dire ai Vangeli quello che vogliamo noi. Come non si dice che questo ricco è malvagio, quindi non c'è l'identificazione ricchezza uguale malvagità uguale colpa, non ci sono neanche elementi che ci facciano dire che Lazzaro è un santo. Viene detto semplicemente che uno è ricco all'eccesso, l'altro è misero e povero all'eccesso. Questo ci attesta il Vangelo. Due condizioni, senza alcuna valutazione. Improvvisamente le cose cambiano. Però non cambiano solo le cose. Qual è stato l'ordine di presentazione di questi due personaggi? Prima il ricco e poi il povero, secondo la logica del mondo. Prima vediamo quelli che contano, poi eventualmente, non sempre, come nel caso di Lazzaro, ci accorgiamo degli insignificanti, di quelli che stanno ai margini della storia, la cultura dello scarto, di francescana memoria. Cosa dice? Un giorno il povero morì, senza preavviso, anche qui la situazione appare ex abrupto, e come in vita veniva portato alla porta della mendicanza, fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Era, nell'immaginario collettivo del tempo, convinzione che quando uno, dopo la morte, fosse stato credente nel Signore, gli angeli sarebbero venuti e lo avrebbero trasportato. Lui, corpo morto, esanime, che veniva portato e lasciato, abbandonato come una cosa davanti alla porta del ricco, ora non viene portato alla porta del regno dei cieli, ma nel seno di Abramo, cioè il segno più grande e più vero della paternità. Abramo, nostro padre nella fede. Essere accolti da Abramo non vuol dire che in paradiso non ci apre più San Pietro, perdonate, non c'è più San Pietro, no, sono Abramo, non sarà certo questo, ma vuol dire che chi nasce nella fede di Abramo nasce dentro una fede che è atteso e che non dovrà darsi da fare per entrare, sarà portato. Poi guardate la differenza, morì anche il ricco, adesso è invertito, prima c'è il povero e poi c'è il ricco, e fu sepolto. Qui abbiamo un tocco di definitività, però c'è anche del contrasto. La morte di Lazzaro è un volo verso un grembo accogliente di un papà che lo accoglie, che lo coccola, che lo riconosce, è arrivato a casa. Lui, che sulla terra non aveva né abbigliamento né cibo, forse nemmeno una casa, ora come casa ha niente meno che il grembo di Abramo, che è il luogo che attesta il compimento vero della vita. Invece del ricco si dice soltanto fu sepolto. Uno leggero sale, l'altro grave scende. Proprio anche nell'assonanza fu sepolto, proprio ecve, cade giù, terra. Finito negli inferi tra i tormenti, quindi c'è una vita che sopravvive a questa vita, che se non viene scoperta sarà una amara sorpresa. Chi si fa padrone della vita non sospetta che c'è un'altra vita nella quale viene accolto non il santo, il virtuoso. Ripeto, non ci consta che Lazzaro abbia queste caratteristiche. Viene accolto chi nel proprio cuore ha un desiderio di vita. Vedete l'analogia con l'amministratore sleale? Che cosa voleva lui? Voleva garantirsi una dimora. Di Lazzaro non viene detto neanche questo. Viene detto la dimora c'è per coloro che non confondono la vita terrena con la vita. Quindi, fino ad ora, sembra che il ricco si trovi agli inferi non per delle colpe, cioè per delle iniquità. Si trovi agli inferi perché non ha mai considerato che la vita è ben più di una festa negli eccessi, di un abbigliamento, di un guardaroba nello sfarzo e di un cibo che è addirittura splendente, ma nel senso negativo, esageratamente ricco. In altre parole, sembra che ci sia qui sulla terra un'abbondanza che ha un potere mortifero, togliere al cuore il desiderio e la sensibilità per una ulteriorità. Bisogna tenere questo, ci dice indirettamente Luca. Non è necessario essere dei delinquenti, e non a caso sul Calvario, ad essere il primo che con certezza entra nel regno sarà un delinquente, quindi un omicida reo confesso, per avere meritato quel supplizio. Il reo potrà essere salvato, non potrà essere salvato chi non può esercitare la libertà per una vita che lo attende, semplicemente perché quella vita lui la ignora, ma la ignora non perché nessuno gliel'ha detto, non la desidera più perché è pieno e sazio di vestiti che sono l'immagine dell'apparenza, del potere, e grasso di cibi che sono l'immagine del dire ho trovato la fonte della mia vita. Il digiuno cristiano che stiamo facendo in Quaresima non ha come scopo farci fare una dieta per motivi religiosi, non ha come scopo essere l'occasione nobile, motivata religiosamente per perdere qualche chilo, un effetto collaterale che se c'è non guasta, ma non può essere questo il motivo. Qual è il movente del digiuno quaresimale? Impedire di addormentarci, come dice Paolo, in mezzo a crapule e baldorie, in modo che quel giorno vi piova, non ricordate? No, c'è un avverbio molto inequivocabile: non piova su di voi all'improvviso. Ecco, che è quello che sta accadendo qui, cioè vedete, Luca costruisce su delle dinamiche di improvviso. Improvvisamente salta fuori con questa parabola, senza introduzione. Improvvisamente salta fuori un ricco, improvvisamente salta fuori un po', improvvisamente muoiono. Tutto avviene all'improvviso. Finito negli intri, alzando gli occhi, vide da lontano Abramo e Lazzaro che era con lui. Probabilmente questo uomo ricco almeno avrà sentito parlare di Lazzaro, se lo riconosce. Forse si sarà affacciato, lo avrà visto. Non è da escludere che anche si sia mosso a compassione, ma Luca ci fa una domanda. Anche se il cuore ha fatto qualcosa di buono, quel bene che hai fatto ha modificato il desiderio del tuo cuore? Fare il bene vuol dire fare del bene anche a se stessi. Se fare il bene al prossimo non contribuisce a desiderare il massimo del bene, che è l'amore di Dio, fermo restando che Dio solo giudica, può essere un'opera fatta per tacitare la coscienza, per non apparire egoisti e ignobili del tutto, ma fare del bene a qualcuno ha sempre un effetto, aumenta un po' di più il desiderio del paradiso, perché non è possibile fare del bene senza ricevere del bene, e il bene che si riceve è sempre un assaggio del bene che ci attende. Per cui fare del bene, vivere di carità, non le elemosine, ma la carità in senso lato, ecco perché nella tradizione della Chiesa ci sono le opere di misericordia spirituale e temporale, il bene che avvolge tutta la persona, fa del bene anche a chi lo fa, e l'effetto del bene, la prima ricompensa del bene è tenere vivo il desiderio di un bene infinito, quello che si impone sugli inferi, quello che sconfigge la definitività della morte. Ripeto questo perché se leggiamo il Vangelo senza pregiudizi e senza condizionamenti di tipo marxista o comunista, e potrei dire di qualunque altra ideologia umana, qui non si parla di un iniquo che non vengono mai nominate le opere né del ricco neanche di Lazzaro, ma solo la loro condizione e il cambiamento di condizioni che avviene quando non si dispone più di se stesso. Dunque vide da lontano Abramo, da lontano. Allora cosa ha voluto dire Luca? Usiamo le parole tradizionali. Inferno e paradiso sono comunicanti, ma solo vedere, senza poter realmente scambiarsi, comunicare. Non è per sollecitare la nostra fantasia, ma se fosse veramente un mondo di totale dimenticanza e oblio, invece dice, alzò gli occhi, vede Abramo, e non molto distante, non molto lontano da lui, anzi con lui, vede anche Lazzaro. Ricordiamoci di questo particolare, perché quando il ricco farà due richieste, una la si capisce solo se si considera questo. Lazzaro è con Abramo. Poi, padre Abramo, abbi pietà di me. Questa, anche se non sembra, è una preghiera. Non è una richiesta d'aiuto in una condizione disagiata. Cioè, quando si è nel bisogno, il primo che vedi gridi aiuto. Non è questo. È una preghiera, la preghiera del pio israelita. Questo complica ancora le cose. Noi vorremmo prima o poi trovare scritto che questo era un ricco egoista, ingiusto. Vorremmo trovare forse addirittura una colpa nella stessa ricchezza, cosa che la scrittura non fa mai e non fa neanche Gesù. Ora è anche capace di pregare, e che cosa fa? Chiede l'elemosina. Perché non dice mandami un po' d'acqua, dice manda Lazzaro a intingere la punta del dito dove ci può stare una piccolissima, minimissima goccia d'acqua, a bagnarmi la lingua perché soffro terribilmente in questa fiamma. E le parabole Gesù le ha raccontate quando anche ne esistevano altre provenienti da altre religioni. Ad esempio ce n'è una egiziana del primo secolo dopo Cristo, dove un sacerdote ha un figlio e vedono due funerali: il funerale dell'uomo ricco, frequentatissimo, e quello dell'uomo povero, nessuno degna uno sguardo. Questo figlio, che ha dei poteri divinatori, in Egitto venivano praticati e curati, dice al padre: scendiamo agli inferi, andiamo nell'altro mondo, e nell'altro mondo vedono il ricco in miseria e il povero celebrato ed esaltato, il povero adorato da tutte le divinità, il ricco è proprio letteralmente capovolto. E il padre gli chiede: e perché? Risposta: perché fece più opere malvagie che non opere buone. Questo però non è detto nella nostra parabola, non è detto. Altre volte Gesù ha detto fatevi tesori nei cieli, altre volte ha detto che le opere dell'iniquo non vedranno la luce, ma qui non si tratta di questo. Mi infittisce ancora di più le domande. Siamo sempre alla ricerca di poter sentire: oh, che uomo egoista e ignobile che era, gli sta bene, è dove è, ha scelto di andare. Invece non abbiamo questo, no? Anzi, anche di là è ancora capace di avere un desiderio, di avere una preghiera. La prima richiesta, dunque, ha una risposta che poi non è una risposta. Se leggiamo attentamente il versetto 25, Abramo non fa altro che registrare, ripetere la condizione, senza dare nemmeno lui valutazioni. Nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni, Lazzaro i suoi mali. Adesso lui è tormentato, e tu sei tormentato e lui è nella gloria. Non spiega né come né perché, gli dice semplicemente ciò che è accaduto. E forse, forse, una ragione c'è. Nemmeno Abramo può sostituirsi al segreto in cui solo il Padre che è nei cieli vede. Quindi lui non spiega una sentenza che non è spettata a lui. Dice che, ma il perché, sia di un Lazzaro, che non è detto essere un santo, non è detto che non lo fosse, semplicemente non è detto, sia di un ricco, che non è detto essere un demonio, non viene spiegata la loro condizione, perché Dio solo la vede, ma è così, è così. Poi, per di più, fra noi e voi, giustamente la traduzione, è stato posto un abisso, è un passivo, non vuol dire c'è un fossato da saltare e io non ce la faccio, oppure non voglio venire perché io sono in un'altra destinazione. Anche Abramo non può far nulla, quell'abisso è stato posto non da lui. Quando noi poniamo un limite, come lo poniamo, così anche se l'abbiamo posto possiamo rimuoverlo. Quindi anche Abramo, che pure è Abramo, non ha il potere di. Luca ci dice, ma senza sostituirsi a quel Padre che vede nel segreto, che è una delle parole con cui abbiamo avviato il nostro cammino quaresimale. Dopo che il primo tentativo non si realizza, la prima supplica non può essere realizzata per ragioni che non è Abramo né a stabilire né a possedere, semplicemente le dichiara, c'è un secondo tentativo. Padre, vedete, lo chiama padre, quindi è un uomo che ha ancora un filo di religiosità, anzi. Ti prego, rinnova una supplica, di mandarlo a casa di mio padre. Ma perché poi questo ricco vuole che ci vada Lazzaro? Non chiede ad Abramo, vacci tu, manda Lazzaro, mandalo da me e poi mandalo dai miei. E leggermente appare questo: colui che nella vita avevi vicino, ma col quale non hai mai creato una reale comunione, ora ancora desideri la sua vicinanza, ma come in vita non lo consideravi perché non ti dava alcun vantaggio, ora agli inferi lo consideri solo perché pensi che possa portarti refrigerio. Lo riconosce. Quella comunione che non si è realizzata in vita, perché questo uomo pensava a sé, era sazio, era pieno delle sue ricchezze, dei suoi vestiti, delle sue, del suo cibo, ora Lazzaro lo vorrebbe, ma sempre in funzione del suo benessere. Quindi viene accentuato il fatto che chi è agli inferi non riesce a vedere l'altro con uno sguardo di gratuità, lo vede sempre in funzione di sé, che è lo sbocciare ultimo dell'egoismo. Lazzaro esiste perché lui ha sete, non Lazzaro esiste e tu puoi camminare verso di lui. Non è accaduto in vita, adesso se ne accorge, ma lo sguardo con cui guarda Lazzaro è filtrato dal suo bisogno, dal suo desiderio di refrigerio. Propriamente parlando, non è Lazzaro che esiste, è il suo io, al quale Lazzaro potrebbe rendere un servizio. Poi c'è un'altra richiesta. Mandalo alla casa di mio padre. Ho 5 fratelli. Vorrei che li ammonisse. Non è mica detto che questi 5 fratelli siano già dannati, eh? Non deve andare a stornare un rischio e un giudizio che si sta avvicinando. Non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Vuole, e sembra proprio un gesto anche di carità, di solidarietà, che i suoi fratelli siano messi sull'avvertita che, ecco il punto, avviene un tempo in cui non siamo più noi a stabilire i confini, non siamo più noi a decidere la vita, non siamo più noi a decidere la vicinanza o l'allontananza degli altri. Viene un tempo in cui non siamo più noi a essere i padroni della vita. Non siamo più noi. Qui ci sembra viene un momento in cui si rivela, ecco il punto, diciamolo meglio, che il paradiso e l'inferno evidenziano quale padrone tu hai avuto nella tua vita. Hai avuto come padrone, non nel senso schiavistico, il Signore stesso, dipendi da Lui. E dipendere dal Signore cosa vuol dire? Vieni fuori, risorgi. Questo ha dipeso, è dipeso solo da sé, e quella dipendenza da sé non ha avuto il potere di aggiungere un'ora sola alla sua vita, e ora scopre cosa vuol dire dipendere da sé, essere totalmente impotenti quando, con l'arrivo della morte, non esercitiamo più il potere su noi stessi. Chi dipende da sé è morto, chi dipende da Dio è vivo. Perché la fede e il suo contenuto, che è l'amore, è l'unica dipendenza che non rende schiavi, ma liberi, come è accaduto a Lazzaro. Aveva la fede, ecco, questo sì possiamo dirlo. Non è detto che fosse santo, è detto semplicemente che era povero. Però, se ora è dove è, vuol dire aveva la fede. La fede è l'unica forma di dipendenza il cui effetto è la libertà. Dipendere da qualcuno può diventare una schiavitù, e quando dipendo da me stesso io sono schiavo, e presto farò l'esperienza che non sono più un signore che può dare ciò che il cuore desidera. Ho scelto di dipendere da me, farò esperienza della morte come evidenza del fatto che hai scelto te per dipendere, ebbene, te non ci sei più, e quindi la tua dipendenza non conta niente, non porta a nulla, mentre se credendo dipendi dal Signore, il tuo destino è quello di scoperchiare anche tu il tuo sepolcro, la tua pietra tombale, e volare come Lazzaro nel seno di Abramo, che poi è il cuore del Padre, il regno di Dio. Però seno di Abramo è essere in forza della fede, essersi congiunto al Padre della fede, essersi congiunto a colui con il quale è cominciata, per non finire mai più, l'alleanza. Ecco che cosa manca al ricco, l'alleanza. E Lazzaro invece, pur in quella condizione miserrima, l'alleanza pare averla custodita. E qual è allora la risposta? Hanno Mosè e i profeti, li ascoltino. Non c'è bisogno di ulteriori azioni per chi, credendo nelle scritture, gli appare rivelato il disegno di Dio. Quindi Abramo sta dicendo: se leggeranno attentamente le scritture, che sono il documento dell'alleanza, non pensano neanche più, finché ipotizzi che ci sia un'azione oltre alle scritture, che ti dia una rivelazione più profonda e ulteriore di quella contenuta nelle scritture, tu non hai capito le scritture. E allora, se non hai capito il Dio che ti parla, come farai a credere a uno che ti parla in nome di Dio? Ecco, no? Il ragionamento che gli fa Abramo. Se dunque non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno convincere neppure se qualcuno risorgesse dai morti. Però non dimentichiamo che stiamo leggendo il Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca. Cosa è scritto in Luca 24 la sera di quello stesso giorno, che è il giorno di Pasqua? E cominciò a raccontare loro primo dalla Torah, Mosè è colui che dà la Torah, è l'intermediario, quindi dire Mosè, dire il Pentateuco, per un ebreo è la stessa cosa. Profeti, e poi anche i Salmi, ma qui non si tratta dei Salmi, basta la Torah e i profeti. E la Torah e i profeti che contenuto hanno? Qual è il contenuto della Torah e dei profeti? Il giorno di Pasqua, la risurrezione. Tutte le parole conducono alla risurrezione. Il risorto parla di sé attraverso Mosè e i profeti. Quando li accompagna, non gli dice: vi insegno dove si parla del Messia. No, sta dicendo loro: io, il Messia, guardatemi dove sono. Quindi, qual è l'appellativo con cui Gesù li apostrofa? Stolti e dal cuore lento a credere, dal cuore un po' gelido, dove stolto non vuol dire stupido, sciocco, vuol dire non ti rendi conto di quello che hai perduto, stai perdendo, se leggi male le scritture. Stolti, avete letto le scritture senza capirle. Non avete afferrato che il contenuto di tutte le scritture è la risurrezione. Allora, ecco adesso la parola di Abramo. Al di fuori delle scritture, che ci danno non una teoria dell'oltretomba, ma ci presentano e ci annunciano un fatto, un evento che coincide con il progetto, con la vocazione della nostra vita, se non leggiamo la risurrezione come azione e dono che Dio solo può fare e al quale comunichi mediante le scritture, se uno ti viene a dire c'è una risurrezione dei morti, giustamente tu gli dai dello stolto. E possiamo dire questo anche perché Luca è l'autore degli Atti. Ricordate l'episodio riferito da Atti 17, Paolo nell'Areopago con quella non sempre illuminata categoria che sono i filosofi? Ma quando cominciò a parlare di uno che era risuscitato dai morti, gli dissero: torneremo poi domani a sentirti, che non vuol dire ci diamo appuntamento a domani. Ecco, allora non c'è sapienza del mondo, non c'è azione del mondo, non c'è richiesta del cuore circa essere convinto sulla risurrezione al di fuori della risurrezione di Gesù Cristo contenuta e annunciata nella Torah e nei profeti. Bene, poiché questo Vangelo è sempre stato interpretato in un significato moralista, o attraverso anche delle non sempre equilibrate mistiche della povertà, che talvolta terminano nella conclusione: il povero perché è povero va in paradiso, il ricco perché è ricco va all'inferno, Luca non ci ha affatto detto questo. Ha raccomandato indirettamente la sobrietà, perché alla ricchezza uno finisce poi per attaccare il cuore. Guardate, sa, alla ricchezza, lui dice un salmo, alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore. Quindi Dio prevede che ci possa essere una ricchezza. Quanti bei santi erano uomini di famiglie benestanti, ricchi, nobili, e non sono mai stati schiavi della ricchezza, e quindi le ricchezze non li hanno soffocato nei vestiti e nel cibo, l'immagine del mondo, dell'apparenza, della ricchezza, dello sfarzo, della considerazione, del potere, non hanno soffocato il desiderio del paradiso. D'accordo? Ecco, allora ricordiamocela così, eh? Occorre l'ascolto della parola, la fede nel Vangelo, per essere custoditi nel desiderio dell'eternità. Anche se nella vita non abbiamo nulla al di fuori della fede, abbiamo tutto. Anche se nella vita ci sembra di aver tutto, abbiamo la fede, abbiamo niente. E se viviamo destinati al niente, già oggi viviamo per niente. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica, vi custodisca, aumenti in voi il desiderio del regno, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buona domenica.
C'è scritto che abbiamo fatto 51 minuti, direi che si sente bene. Tutti questi fiori non me li ricordavo, però che c'erano tutti i fiorellini, però ho visto 51. Sta andando.